perché era un monarca che regnava su tutti gli esseri che strisciavano, camminavano e volavano dentro i confini della proprietà del giudice, uomini compresi. Suo padre, Elmo, un enorme San Bernardo, era stato l'inseparabile compagno del giudice e da lui Bach teneva la bellezza delle forme. La sua taglia non era però così colossale, pesava soltanto 150 libbre, perché la madre, Shep, era una cagna da pastore scozzese. Tuttavia, quel peso di 150 libbre, cui si aggiungeva la dignità che viene da una vita tranquilla e dall'universale rispetto, gli conferiva una dignità quasi regale. Da 4 anni Bach conduceva l'esistenza di un aristocratico annoiato, perfettamente soddisfatto di se stesso e degli altri, forse leggermente portato all'egoismo, come del resto sono generalmente i grandi di questo mondo. Ma la sua attività incessante, la caccia, la pesca, lo sport e soprattutto la passione ereditaria che aveva per l'acqua fresca, lo salvaguardavano dalla pesantezza e da ogni difetto fisico. Egli era in verità il più ammirabile campione della sua razza che si potesse vedere. Il vasto petto, i fianchi incavati sotto la folta e morbida pelliccia, le zampe diritte e formidabili, la larga fronte costellata di bianco, lo sguardo franco, calmo ed attento, lo facevano ammirare da tutti. Tale era la posizione del cane Bach alla fine del 1897, quando la scoperta delle miniere del Klondike attrasse da ogni parte del mondo gli uomini verso il nord ghiacciato. Ma Bach non leggeva giornali e, non essendo perciò al corrente delle cose, non fu in grado di prevedere il tradimento di Manuel, l'aiuto giardiniere. Il miserabile Manuel aveva una passione sfrenata per il gioco della lotteria cinese e, quel che è peggio, aveva fede in un sistema e questo lo portò alla dannazione certa. Perché giocare in base ad un sistema richiede un mucchio di denaro, mentre il suo salario di aiuto giardiniere gli era appena sufficiente per i bisogni della moglie e della numerosa progenie. Il giudice presiedeva una riunione ed i figli di lui erano assorbiti nell'organizzare un nuovo club atletico nella memorabile sera in cui il tradimento di Manuel fu consumato. Nessuno li vide quando Bach seguì l'uomo senza diffidenza attraverso il frutteto, convinto che si trattasse di una semplice passeggiata. E ad eccezione di un uomo solitario, nessuno li vide quando raggiunsero la stazioncina di College Park. Quell'uomo parlò con Manuel e una certa quantità di denaro passò da una mano all'altra. «Potevate avvolgere la merce prima di consegnarla», disse lo sconosciuto con tono di rimprovero. E Manuel raddoppiò una solida corda intorno al collo di Bach, sotto il collare. «Non avete che a torcerla per strangolarlo?» L'uomo rispose con un grugnito affermativo. Bach aveva accettata la corda con tranquilla dignità, benché quel procedimento inconsueto lo sorprendesse. Egli aveva per abitudine una profonda fiducia per tutte le persone della casa e sapeva che gli uomini possedevano una saggezza superiore alla sua. Tuttavia, quando l'estremità della corda si trovò fra le mani dello sconosciuto, brontolò minacciosamente. Si era accontentato di dichiarare il proprio dispiacere, credendo nel suo orgoglio che dichiarare fosse comandare. Ma con sorpresa la corda si strinse, serrandogli crudelmente la gola e togliendogli il respiro. Indignato, si slanciò sull'uomo. Allora questi diede un giro di pugno vigoroso, la corda si strinse ancora e lo sconosciuto se la passò sulla spalla. Bach rimase sospeso in aria, furioso, con la lingua penzolone, le zampe agitantisi freneticamente. Gli occhi gli si coprirono di una nuvola, divennero vitrei, e così, a metà strangolato, fu brutalmente gettato in un carro bagagli dai due complici. Quando Bach tornò in sé, comprese indistintamente che la lingua gli doleva e che si trovava in qualche vettura in moto. L'urlo acuto di una locomotiva, mentre attraversava un passaggio a livello, precisò nella sua mente il posto dove si trovava. Aveva viaggiato troppo spesso col giudice per non conoscere la sensazione del viaggiare in un bagagliaio. I suoi occhi, aprendosi, espressero la collera e l'indignazione di un monarca tradito. A un tratto scorse al proprio fianco l'uomo al quale Manuel l'aveva abbandonato. Balzare su lui, ebbro di rabbia, fu cosa di un istante, ma già la corda si rinserrava e lo strangolava, non così presto tuttavia che le mascelle potenti del molosso non avessero avuto il tempo di chiudersi sulla mano brutale, maciullandola fino all'osso. Un bagagliere accorse al rumore della lotta. «Questo bruto ha degli attacchi d'epilessia», fece il ladro. «Lo portiamo a Frisco».